File 4, pagina 35. Mi appisolai più volte e ad ogni risveglio sempre la stessa scena. Il ragazzo seduto sul bancone e i due appoggiati all'altro. Il loro silenzio era contagioso. La sera giunse all'improvviso, fu accesa la luce nella cella. Il ragazzo si distese, i due invece rimasero in piedi al solito posto. Solo una volta li udii bisbigliare qualche parola. Cercavo di resistere al sonno. Una strana paura si era impadronita di me. Ero convinto di non svegliarmi più. Poi la natura ebbe il sopravvento e caddi in un sonno profondo. Mi svegliò il rumore della chiave. Nel riquadro della porta si stagliò la figura di un tedesco. Teneva in mano un foglio. Chiamò tre persone. Due portavano lo stesso cognome. I due si mossero, seguiti dal ragazzo. Vidi che in mano tenevano un involto, raccolto in un fazzoletto annodato. «E io?» chiesi. «Nome?» disse il tedesco. «Glielo dissi». Abbassò il capo sul foglio. «Nein». La porta si richiuse. Tornai al mio bancone e mi distesi. Guardai verso la finestrella, era ancora buio. Chissà dove li avevano portati. Non riuscivo o non volevo darmi alcuna risposta. Ero talmente assorto nei miei pensieri che quasi non mi accorsi che già faceva giorno. Ora ricominciava l'attesa per il prossimo interrogatorio. Ascoltavo ogni rumore. Ogni tanto i passi nel corridoio avevano il potere di farmi sobbalzare. La mattina stava finendo e cominciavo a sperare che forse non mi avrebbero chiamato. Improvvisamente udii qualcuno fermarsi davanti alla mia cella. La porta si aprì e comparve il solito milite della PAI. «Vieni, si mangia!» Andai a prendere il cibo che ingoiai voracemente. Di lì a poco l'uomo tornò per ritirare piatto e cucchiaio. «Hai ancora fame?» «Sì». «Prendi da lì qualcosa. Ci deve essere pane e formaggio». E mi indicò la panca di fronte alla porta, su cui riconobbi gli involti che avevo visto in mano ai due usciti dalla cella all'alba. «È roba di quelli che erano qua con me», dissi. «Prendi pure, tanto non torneranno più». «Perché?» chiesi fioco, già intuendo la risposta. «Li hanno uccisi». «Non ho più fame», mormorai. Non seppi dire altro. Fu l'orazione funebre per i miei compagni di sventura. Mi girai e tornai verso il bancone, mentre la porta della cella si chiudeva alle mie spalle. Erano le prime ore del pomeriggio. I raggi del sole entravano spezzandosi contro le inferriate della finestra, e l'ombra proiettata sul pavimento pareva una grande scacchiera. «Mancano le pedine», pensai. Guardai verso l'esterno e sentii in quell'attimo il peso insopportabile della prigionia. Chi camminava per la strada a soli pochi metri non sapeva di rasentare un'anticamera della morte, né io sapevo chi passava di là dalle sbarre. Quante volte avevo previsto quella situazione? Tante. E sempre avevo pensato fosse più difficile. Invece, riuscivo a farcela. Quando la porta si aprì, mi accorsi, con grande stupore, di essere calmissimo. Seguii il milite della PAI fino al solito ufficio. Entrai e mi avvicinai alla scrivania, dietro la quale l'interprete mi accolse sorridendo. Girai lo sguardo intorno. Il mio gigantesco picchiatore era seduto su una poltrona. Mancava solo la ragazza. Sul piano di un mobile, di fianco alla finestra aperta, c'era il mio apparecchio radio. L'interprete colse lo sguardo. «Te lo abbiamo sequestrato perché era sintonizzato su una stazione straniera». Il tono di voce era gentile e invitava alla risposta. «Strano, non conosco nessuna lingua straniera». Era un parlare tra sordi, consapevolmente coscienti dell'inutilità di certe parole. «Siediti», disse. attesi un attimo prima di raccogliere l'invito. Istintivamente volsi la testa in direzione dell'SS e constatai che questi se ne stava distrattamente stravaccato sulla poltrona. Sedetti. L'interprete mi guardava con benevola fissità. «Ti è andata bene. Sei stato graziato. La tua pena è stata commutata. Non più morte, dunque, ma lavoro in Germania. Sei contento?» La domanda era superflua. «Sì?» Devi ringraziare i tuoi amici, anzi, mi pare le tue amiche. Una di loro, proseguì con una sottile punta di ironia nella voce, è molto vicina al comandante militare tedesco della piazza di Bologna. Pensai a Mara, a una sua carissima amica notoriamente legata a un generale della Wehrmacht, e mi dissi che veramente le vie del signore erano infinite. Ehi, dico te, firma. Ah, scusi. Ero distratto. Presi i fogli che l'uomo mi tendeva e senza leggerli firmai. Alle mie spalle udii dei passi e la porta aprirsi. Mi girai. Il tedesco era uscito. L'interprete aprì un cassetto, estrasse due pacchetti e me li allungò. «Tieni», mi disse, «un po' di tabacco e della margarina. O solo questo. Mi dispiace di tutto. Tuo fratello ti saluta. Ti è stato molto vicino. Io non ho potuto fare di più. Sono anch'io italiano e, come ti ho già detto, ho famiglia. Ciao e buona fortuna». «Grazie». Presi due pacchetti e, mentre mi alzavo, me li misi in tasca. «Ti accompagno, andiamo». Lo seguì. Al di là della porta, il milite della PAI era in attesa. «Riportalo giù», disse, e rivolto a me. «Ancora buona fortuna». Non risposi e mi avviai dietro al militare. In cella, con mia grande gioia, trovai Dino Tagliavini. «Dino!» urlai. «Sei qui anche tu!» «Franco, come va?» Ci abbracciamo e rapidamente narrai le mie peripezie, cercando di non drammatizzare. «Ormai il più è passato», conclusi. «Mi hanno detto proprio adesso di avermi commutato la condanna capitale in pena detentiva. Mi manderanno in Germania a lavorare». Dino pareva seguire altri pensieri, continuava a guardarmi in modo strano e infine disse: «Scusa, ti sei visto bene in faccia?» «Cosa vuoi dire?» chiesi. «Non ci pensavo veramente. Ti ho chiesto se ti sei visto il viso, se ti sei specchiato, insomma». «No, non ancora». Ormai avevo capito e aggiunsi: «Non mi fa molto male. Parlami di te. Quando ti hanno arrestato? E chi altri oltre a te e Giorgio hanno fermato? Chi sono gli altri?» Dino sorrise. «È un interrogatorio con verbalizzazione o no? Perché se c'è il verbale sto attento alle risposte». La nostra giovane età riusciva ancora a prendere il sopravvento e a farci scherzare. «Mi hanno arrestato domenica, verso le 5 del mattino. Sono arrivati nel Falcone due camion di SS. Hanno bloccato la strada, fatto irruzioni in tutte le abitazioni, dal numero 24 al 14, prelevando gli uomini che trovavano. Pensa che hanno arrestato anche mio padre e il nonno di Giorgio, però sono già stati rilasciati tutti. Del rione siamo rimasti solo io, tu e Giorgio. Io esco domani». Non è risultato niente contro di me. Tacque un attimo. Poi mi fece una domanda, forse sospinta da un pensiero che lo incalzava da quando mi aveva rivisto. «Ti hanno fatto molto male?» «Un po'», risposi, «ma ormai è veramente passata e preferisco non parlarne». «Come vuoi, scusami». Per un po' stemmo in silenzio. Il pomeriggio già declinava, il caldo si era attenuato e da fuori, nel silenzio, giungevano i rumori di sempre. «Lo sai che ogni tanto mi ricordo di quella volta che a Frutta legasti il contadino che ti aveva sorpreso a rubare e di quando facevi le catture a Magno sulla scalinata?» Dino sorrideva, stringendo gli occhi furbescamente. «Anche a me ogni tanto me ne facevi. A te? Ma dai, a te mai!» E continuava a sorridere. C'eravamo distesi sui banconi e tra noi era iniziato un dialogo fitto. Parlavamo di tutto. Delle nostre avventure, delle donne, della nostra spensierata adolescenza che pareva lontana ed era solo di ieri. Certo, qualcosa era cambiato, qualcosa era irrimediabilmente finito e di questo eravamo coscienti. Era già molto tardi quando ci augurammo la buonanotte e per me lo fu veramente. Dal sabato era la prima volta che mi addormentavo senza paura e per la prima volta, dopo 4 giorni, riposai senza incubi. Fu la chiave che girava nella toppa a svegliarmi. La prima cosa che feci, alzando la testa, fu di guardare in direzione della finestra. Fuori era ancora buio. Dino borbottò qualcosa mentre si alzava in piedi. Io, nel frattempo, lo avevo preceduto. La porta si aprì. Comparve il tedesco e pronunciò il mio nome nitidamente. Ebbi un attimo di incertezza, poi mi diressi verso Dino. «Addio, Dino. Addio. Fammi un favore». Mi ero tolto le bretelle e gliele allungavo. «Dalle a Renzo e salutalo da parte mia». Ci abbracciammo. Dino piangeva. Io, stranamente, ero calmissimo. Seguì il tedesco, salimmo le scale, ci fermammo un attimo nell'ingresso. La porta che dava sul giardino era aperta. Nella strada sostava un camion con il motore acceso. Sui bordi del cassone erano seduti alcuni militari. Il tedesco mi accompagnò all'automezzo, mi fece segno di salire. Mi diressi contro la sponda della cabina e mi misi seduto. Un tedesco gridò qualcosa e il camion si mosse. La notte era chiara, il cielo pieno di stelle. Tenevo la testa sollevata e respiravo a bocca aperta. L'aria aveva il buon sapore dell'alba. I militari erano 5, 2 su ciascuna delle sponde di lato, una su quella di fondo. Pensai che era una scorta sproporzionata. Non mi sfiorò minimamente l'idea che si trattasse di un plotone di esecuzione. Il tragitto fu breve. Il camion arrancò su una ripida salita, sbucò in una piazzetta. Alla mia destra intravidi la facciata di una chiesa. Eravamo davanti al carcere di San Giovanni in Monte. L'automezzo fece il giro della piazza, poi, compiuta una retromarcia, si arrestò. 3 militari scesero. Li udii parlare, battere colpi sordi contro qualcosa di metallico. Udii altre voci. Infine sentì scorrere dei catenacci. Il cielo si era schiarito. Ora riuscivo a distinguere i volti dei 2 tedeschi ancora seduti sui bordi del camion. Un tedesco, dalla strada, urlò qualcosa. I 2 sul camion si alzarono, andarono sul fondo, sganciarono la sponda che cadde rumorosamente all'indietro. Vidi il portone del carcere aprirsi e uscire alcuni repubblichini che si disposero su 2 lati nel tratto di strada che divideva l'automezzo dal portone. Ne uscirono dei civili che raggiunsero il camion e vi salirono. Erano circa una 30 e tra questi vidi anche Giorgio. Il portone si richiuse, inghiottendo nuovamente i repubblichini. I 3 tedeschi si avvicinarono al camion, rialzarono la sponda posteriore, la fermarono e salirono. Il mezzo si avviò rumorosamente. Dopo un po', uno accanto a me sussurrò: «È passata». Più tardi seppi che quelle parole si riferivano a via Agucchi, la strada che portava al poligono di tiro. Quando giungemmo a Carpi, di Modena, era già l'alba. Una cosa mi colpì. Le strade erano piene di gente silenziosa. In seguito apprendemmo che quel giorno, dal vicino campo di concentramento di Fossoli, i tedeschi, scegliendo a caso tra le centinaia di prigionieri, ne avevano prelevati 70, fucilandoli nel poligono di tiro di Carpi. Pagina 40.